Storie libere presenta.
Ognuno di noi ha la sua storia con Paperino. Io ho la mia. Chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo, al 2 settembre 1984, quando in edicola usciva Topolino numero 1501, edito da Mondadori. Costava 1000 lire tonde tonde. Quel giorno compivo 16 anni, ero già grandicella, ma non avevo ancora smesso di leggere fumetti. Non smetterò mai. Le pagine del topo erano ancora quelle porose e opache, le mie preferite. Oggi profumano di polvere e cantina. Ma le storie con i paperi, se ci fate caso, sono ancora perfette, non sono mai fuori tempo. Nonostante il passare degli anni, ci corrispondono sempre. Sì, sì, ok, lo so. Ai ragazzi degli anni 70, 80, 90, quelle storie lì restituiscono anche un pizzico di bellissima nostalgia. I balloon e gli squack vengono usati per scandire le tappe dei loro anni d'oro. Ma state certi, quando una di quelle storie, le nostre storie, capita tra le mani di un post-millennial, ecco, diventerà immediatamente la sua storia. Ma stavamo parlando della mia. Riapro gli occhi e sono qui, tra le mani, quel numero 1501. L'ho ritrovato di recente su una bancarella di un lungomare, nel tipico pacchetto in cui 3 volumetti sono abbinati a sorpresa. Prima annuso le pagine e poi sfoglio partendo dal fondo, com'era mia abitudine fare quando ero solo una lettrice. La trovo subito, Zio Paperone e l'avventura in Formula 1, la mia storia. Cinque anni fa, il 16 settembre 1934, Paperino faceva il suo esordio sulla carta stampata. Da quel momento, nell'immaginario dei lettori di fumetti di tutto il mondo, qualcosa è cambiato. Ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere zampa a zampa con Paperi e Topi per una decina di anni da direttore del giornale mito Topolino, su cui intere generazioni hanno imparato a leggere. Frequentando giorno dopo giorno la banda dei Paperi, dividendo con loro la scrivania e incontrando migliaia di lettori appassionati, mi sono fatta un'idea del perché Paperino è tutti noi. E sono qui per raccontarvelo, in un viaggio tra fantasia e realtà. Io sono Valentina De Poli e questa è la mia vita tra i Paperi. Oltre ai fumetti, amo lo sport e per quel che si poteva negli anni Ottanta lo seguivo sempre in TV, con mio papà. 90° minuto, l'Inter, il tennis, la domenica sportiva alla sera e poi c'erano le gare di Formula 1 sulla Rai, da seguire con un rassicurante rito che alternava emozioni e sbadigli. Gesta adrenaliniche cullate dal suono ipnotico dei motori e soprattutto dalla voce di Mario Poltronieri.
Veramente un coraggio leonino.
Ci si esaltava per la Ferrari o l'Alfa Romeo, così, schiacciando un pisolino sul divano. Ho tra le mani quel numero del topo anni Ottanta. Sì, il nostro topo è il diminutivo con cui ci si rivolge al settimanale nel backstage in redazione. E ricordo vividamente. Quel giorno di fine estate avevo consumato a scrocco la copia arrivata a casa degli zii, abbonati storici. Era la vigilia del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza e la mia testa era già un po' là. Prost e Lauda si contendevano il titolo, io tifavo Alboreto e la Ferrari. Mai mi sarei immaginata di trovarli celebrati su Topolino. La prima puntata della storia dedicata alla Formula 1 mi è arrivata come un riconoscimento personale. Sembrava fatta apposta per me, l'avevano scritta per me, era ovvio. L'ho trovata geniale, bellissima nei disegni, divertente, romantica, così vera. Tra le vignette ho ritrovato le mie domeniche pomeriggio in una vincente e divertente versione, perché c'erano l'Alfa Marameo, Niki Bagnacauda, Mario Bolsonieri, Alberetto, Alain Crost e poi anche gli sponsor della maglieria Polpetton e la Tarmalat, pre-crack naturalmente. C'era anche Zio Paperone che cercava di convincere l'ingegner Ferrari di cambiare il rosso della sua auto da gara, avete presente il mitico rosso Ferrari, perché stonava con il color melanzana dei succhi di melanzana, che era il nuovo sponsor, naturalmente targato PDP. Ma soprattutto c'era il pilota della Turbo Paper MK1, Paperino. Rassegnato e perplesso, si trascina per buona parte della storia accanto al fin troppo intraprendente Zione. La postura è indicativa, mani dietro alla schiena, spalle leggermente curvate in avanti, aria afflitta. Intorno, i nipotini urlanti, con il solito entusiasmo secchione. E poi, naturalmente, zio Paperone, che tanto per cambiare lo incastra in un'impresa assurda. Il ricatto sottinteso è il solito. L'affitto, i debiti, l'eredità. Insomma, si respirava aria di disastro dalla prima vignetta. Ma lo scoraggiato Papero all'improvviso cambia espressione, ha una specie di epifania. Si rende conto che diventando un pilota di Formula 1, un campione, avrebbe fatto impallidire Gastone agli occhi di Paperina. Succede tutto in due vignette. Da quel momento Paperino è disposto ad affrontare qualsiasi pericolo. Da fuori classe della sventura diventa impavido, audace, intraprendente. Una lunga scia di decisioni avventate e di capocciate storiche si riveleranno essere l'arma vincente per trionfare proprio al Gran Premio di Monza. In questa storia, la mia storia, per me c'è tutto Paperino. La rassegnazione che si trasforma in entusiasmo, la sfortuna che si accanisce fino a diventare un superpotere, accessibile a tutti. Perché, se capita a lui, allora magari un giorno toccherà anche a me. Inutile che vi dica che da quel momento guardare un Gran Premio con papà non è più stata la stessa cosa. Seguivo le gare in TV e pensavo al pit stop di Paperino con i copertoni della bici e al mitico Niki Bagnacauda. Ridevo, la parodia aveva preso il sopravvento sulla realtà. Non mi appisolavo più sul divano, ma immaginavo il telecronista Poltronieri, quello vero, proprio come nella sua versione a fumetti, appeso a un albero a seguire la diretta dall'alto. Ancora oggi, davanti alla TV, sposto l'attenzione oltre il traguardo e indugio con l'immaginazione nella privacy dei campioni. Chissà se Lewis Hamilton, il campione dei nostri giorni, sta incassando l'ennesima vittoria pensando alla sua Paperina. Già, l'invincibile pilota diventa più umano se lo paragono al papero. Si può dire che un papero ha il potere di umanizzare? Con Paperino capita sempre. Pensavo succedesse solo a me, rimanere felicemente sospesa in un mondo tutto mio, in quel fantastico mix tra fantasia e realtà. Mi sembrava un privilegio riservato a pochissimi, ma non dovevo dirlo troppo in giro, potevo essere presa per matta. E invece, con l'esperienza sul campo, ho capito che Paperino è un punto di riferimento per la vita di molta umanità. La storia di zio Paperone e l'avventura in Formula 1, per esempio, viene evocata ancora oggi in molti forum di motori. L'ultimo approfondimento in rete è del gennaio 2019. Sono passati 35 anni e si chiama in causa il trionfo di Paperino per parlare di un Gran Premio. Il merito di tale successo si deve ai paperi, è indubbio, ma moltissima responsabilità è di chi li fa vivere, gli autori, sceneggiatori e disegnatori, spesso italiani. In questo caso dobbiamo ringraziare quelli che ho battezzato come la premiata ditta Giorgio e Giorgio, gli incommensurabili Pezzin e Cavazzano. Negli anni 70 e 80 hanno firmato insieme molte storie del topo, di quelle rimaste nel mito. Di Giorgio Pezzin, sceneggiatore, sono stata una fan sfegatata, ma non sono riuscita a lavorare con lui da direttore del topo. Un po' me ne rammarico, o forse l'ho scampata bella. Lo ricordo ai meeting dei collaboratori Disney degli anni 90, quando in redazione ero ancora una praticante. Lui, Pezzin, arrivava con la sua camicia hawaiana, apparentemente giocherellone, e con quell'aria tra il genio della lampada e Jafar. Faceva pochi interventi in pubblico, ma sempre puntuti, a volte scontrosi e al limite del polemico. Gli piaceva accendere la discussione, non disdegnava il litigio. Era troppo sveglio. Io provavo un po' di soggezione. Ora che ci penso, lui giocava a far Paperone con tutti noi, i suoi Paperino. È un ingegnere e infatti le sue storie sono ad alto tasso tecnologico, potenziato però da una dose extra di creatività. In quegli anni aveva un radar per le cose che stavano accadendo nel mondo, i fatti che nel futuro sarebbero diventati tormentoni o notizie da prima pagina. Vedeva lunghissimo e sapeva trasformare argomenti seri in storie Disney perfette. Avete presente la storia degli iceberg volanti dedicata all'emergenza idrica? Vogliamo parlare della storia di Zio Paperone e la moda usa e getta? Di quanti decenni ha anticipato la realtà? Anche sui temi sociali andava forte. In Paperinik e la rivolta dei mariti ha affrontato un tema oggi molto attuale, di come la massa può creare o distruggere un mito. Pezzin era un visionario. Anche il gigante Giorgio Cavazzano ha sempre guardato avanti e lo fa ancora. Mi ha confidato che per lui lavorare in tandem con Pezzin era una goduria, un po' perché sono entrambi veneziani e molte cose potevano discuterle dal vivo, e un po' perché l'altro Giorgio gli permetteva di sperimentare, reinventare e aggiungere il suo tocco su cose mai viste prima. L'amico Vincenzo Mollica definisce Cavazzano
il Raffaello del fumetto disneyano.
Ma la cosa di Giorgio Cavazzano che mi ha lasciato incantata in tutti questi anni è che, nonostante l'infinito talento, non abbia mai smesso di ricercare e di mettersi alla prova. Quando si innamora di un testo, e a volte posso garantire che con la stessa passione lo sa rifiutare, non si limita a interpretarlo. Lui ricerca e approfondisce. Va in biblioteca, cerca in rete, piuttosto esce a fare un giro e osserva. Come quella volta che per disegnare la vera storia di Novecento, la parodia con Pippo dal testo teatrale di Baricco, mi rivelò di avere prima di tutto acquistato un biglietto per un concerto di musica classica. Si è seduto in prima fila. Doveva osservare i movimenti del pianista, la postura, le mani. Poi ha riportato tutto nella storia, tanto che alcune vignette sembrano suonare. Anche Zio Paperone e la Formula 1 è il risultato di una precisa ricerca iconografica. Gli schizzi dei circuiti al cambio di pagina sono perfetti, così come gli scorci dei tracciati più famosi, tra cui la famosa curva a gomitissimo di Monte Carlo vista dall'alto. E poi la cura dei dettagli, la posizione delle auto sulla linea di partenza, le onomatopee perfette a definire le scene. Le vignette qui sembravano rombare. Di quel periodo Cavazzano, in una sua biografia pubblicata dagli editori del Grifo, racconta: «Sentivo la necessità di liberarmi dallo stile classico di Scarpa. Avevo dei testi interessanti, nuovi e dinamici, scritti da Giorgio Pezzin. E poi vivevo una continua sperimentazione grafica. Studiavo toppi, battaglia, scozzeri, giardino e pazienza. C'erano poi gli americani di Mad, i grandi della caricatura, i maestri della sintesi grafica come Giraud e Herman, e poi Uderzo, grande anche nello stile avventuroso». Grazie a quelle influenze, Cavazzano ha capito che poteva creare qualcosa di diverso anche per i fumetti Disney. In quella storia, infatti, siamo di fronte a una rivoluzione stilistica pazzesca. Non volevo credere alle mie orecchie quando Giorgio, qualche anno fa, mi ha svelato che lui, quello stile iperdettagliato, da alcuni esperti definito techno underground, e quelle tavole che ci hanno fatto gridare al capolavoro e su cui ancora oggi i fan lasciano qualche lacrimuccia di commozione, ebbene, lui le aveva quasi disconosciute. Me ne parlava quasi un po' seccato, perché lui rincorre in ogni storia la sua idea di perfezione, con l'obiettivo di lasciare sempre più spazio al personaggio. Cavazzano è alla ricerca del paperino perfetto, sempre. Paperino sì, perché il topolino perfetto lo aveva già trovato nel 1986 nella parodia di Casablanca. Ma quello, secondo lui, era stato solo il punto di partenza per lo studio continuo di tutti i personaggi Disney. E poi si sa che il perfettino è topolino. I personaggi dei fumetti disneyani, dunque, quando sono in buone mani, si evolvono con l'artista. Ma gli autori di Paperino, in particolare, devono essere anche bravi intermediari con il lettore. Loro, infatti, hanno il compito di portare le nostre esperienze di vita vissuta dentro al fumetto, lasciare che Paperino le faccia sue, per poi restituircele con una veste nuova, dove la nostra vita finalmente diventa più bella, più sopportabile, più leggera, più vera. Non so, ognuno ci metta del suo. La combinazione essere umano-papero è altamente personalizzabile. Perché l'alchimia sta in che cosa noi proiettiamo sul personaggio, non solo in che cosa lui racconta di noi o di come racconta qualcosa che conosciamo. L'effetto e la riuscita di una storia passano dal come e dal perché noi ci sentiamo Paperino. Non è una cosa che si dice così tanto per dire. Nella mia storia professionale ho incontrato lettori che mi hanno raccontato le loro disavventure da Paperino. Quante volte hanno avviato un discorso con «anche a me quella volta, come a lui, è capitato che…» L'idea che la nostra vita non dipenda dalla potenzialità o dall'impegno, ma piuttosto dalla fortuna o dalla sfortuna, cioè la sindrome di Paperino, è un argomento da tesi di laurea. Esiste perfino un gruppo Facebook da 170.000 follower chiamato «I ventenni che piangono con la saga di Zio Paperone», dove ogni giorno vengono selezionate e pubblicate le vignette dei paperi per commentare la vita vera. La prima volta che mi hanno avvicinato a una fiera li ho guardati con diffidenza. Poi ho imparato a conoscerli e a capire che a loro i paperi migliorano la vita. Ne ho parlato con il più paperino di tutti loro, Giacomo Tarcus Sannino.
In realtà Valentina c'è un errore di fondo, perché io in realtà non sono l'adminino più Paperino, ma quello è Mattia. Oddio, Mattia è più un misto fra Paperino e Paperone, io sono più misto fra Pippo e Paperoga, però posso provare a rispondere comunque alla domanda. Allora, ci occupiamo di pubblicare vignette principalmente, anche se poi facciamo anche tante altre cose, diciamo in contesti divertenti. Le scegliamo, vabbè, a parte quelle tematiche, le scegliamo anche in base a sensazioni, a idee, oppure anche seguendo le attualità, decontestualizzandole e dandole un senso che sia affine a un tema, che può essere il tema del giorno riguardo anche la politica, l'attualità o qualunque altra cosa.
Per Giacomo il fatto di essere come Paperino è un onore, è ovvio. Ma chi avrebbe mai immaginato che per un VIP diventare papero valesse come e più di un Oscar? And the Oscar goes to... Poco fa ho chiamato in causa Vincenzo Mollica, grande giornalista appassionato di fumetti. Uno dei primi esseri umani ad aver meritato il suo alter ego papero. È successo grazie ad Andrea Pazienza e a Giorgio Cavazzano, niente meno. Paperica e Mollica da allora sono la stessa persona e lo stesso papero. Tanto da aver indotto il titolare a esprimere molte volte un desiderio. L'ultima davanti a Fabio Fazio, a Che tempo che fa.
Perché quando vado ai cimiteri vedo delle fotografie che secondo me non sono mai state scelte dal defunto. Ecco, io ho detto a mia moglie e a mia figlia di mettere gentilmente sulla mia tomba l'immagine di Vincenzo Paperica e sotto ci deve essere scritto «Qui giace Vincenzo Paperica che tra gli umani fu Mollica», così la rima è fatta.
Mollica Paperica, quando può, ricorda a tutti il suo privilegio di essere papero e ne condivide la meraviglia durante le mitiche interviste al TG1, come testimonia la conversazione del 2015 con l'amico Lorenzo Cherubini, alias Giovanotti, alias Paperotti.
Me la son fatta Paperotti a Paperica.
Sì, perché abbiamo questa fortuna di essere diventati paperi insieme.
Siamo colleghi di
paperaggine.
Esatto. E per me questo vale come un premio Nobel, essere finiti sul Topolino. Fa parte proprio della nostra vita.
Ma chi ha creato Paperino 85 anni fa poteva immaginare tutto questo? C'era la consapevolezza di avere tra le mani un personaggio che sarebbe diventato uno tra i più amati al mondo, quello per cui tutti tifiamo e quello in cui ci identifichiamo? L'esordio di Donald Duck, Paolino Paperino per l'Italia, avviene nel mondo dei cartoni animati e parte male, malissimo. Ed è stata questa la sua fortuna. Nasce infatti come cattivo esempio in un cortometraggio del 1934 delle Silly Symphonies. Lì, in compagnia di un amico fannullone, Meo Porcello, nega l'aiuto alla gallinella saggia, la vera protagonista del cartoon, inventandosi una serie di mal di pancia farlocchi per evitare di far fatica. Il mal di pancia inventato, capite? La prima scusa usata dai bambini per non andare a scuola. Come può non scattare immediatamente l'empatia con questo papero? Il suo aspetto è buffo e decisamente simpatico. In questa prima versione Donald ha le piume bianche, le zampe arancioni, ma anche un becco allungato e sottile, il collo lunghissimo. Qualche anno più tardi queste caratteristiche verranno rimodellate, mentre la giubba e il cappellino da marinaio sono rimasti gli stessi. Sarà stato pure un cattivo esempio, in più in un piccolo ruolo, ma la sua personalità era più forte di tutto. Nel cartoon, a mio parere, la sua mossa da fuori classe si manifesta quando, all'improvviso, sbuca dal suo nascondiglio e ammicca al pubblico strizzando l'occhione. In quel momento ci sta chiedendo complicità. Una comparsa o poco più, che si prende la libertà di ammiccare, non può che essere destinata a grandi cose. E poi quella voce inconfondibile. O sarebbe meglio dire quel suono da tromba stonata in cui incespicano tutte le lettere dell'alfabeto. Pare che Walt Disney fosse rimasto affascinato da un imitatore radiofonico che faceva il verso di un pennuto. E così incaricò due animatori di studiare un personaggio pigro e litigioso che si esprimesse intercalando squack e sbaraquack. Fu un'intuizione straordinaria. Quella voce diventò un marchio di fabbrica. E il mitico Clarence Ducky Nash, professione doppiatore, diede la parola a Paperino per oltre 50 anni e in più di 130 cartoon, in cortometraggi e in film da Oscar, doppiandolo in tutte le lingue. Avete presente la famosa scena di chi ha incastrato Roger Rabbit?
Sei proprio una testa di papero! Sei il più spregevole! Non provare più a ricomparirmi davanti, papero! Allora vuoi la guerra?
Ecco, secondo me quella del collega Daffy Duck nei confronti di Donald è tutta invidia. Dunque, la data di nascita ufficiale di Paperino corrisponde alla prima proiezione del cortometraggio La gallinella saggia, che avvenne il 9 giugno 1934. Don Rosa non è d'accordo, ma di questo parleremo in un altro episodio del podcast. Ma anche io preferisco sposare la tesi secondo cui il nostro papero, grazie allo zio Walt, sia venuto alla luce venerdì 13 marzo, una data simbolo per il re della sfortuna. In realtà, il 13 marzo nel 1934 cadeva di martedì, ma Walt Disney forzò la data sul calendario. D'altra parte, è lui che ha sempre sostenuto: se puoi sognarlo, puoi farlo. La prima storia in strisce è una trasposizione della Gallinella Saggia adattata da Ted Osborne e da un talentuoso disegnatore, Al Taliaferro. Ma c'è una reale differenza tra il corto e il fumetto, e sta nel finale. Mentre la pellicola finisce a olio di ricino e a calcioni nel sedere, nelle ultime vignette Paperino regala la sua prima perla di saggezza. Mi sa tanto che schivare un lavoro costi assai più fatica che farlo. Quanto buon senso, eh? Le matite di Taliaferro scalpitavano tanto quanto la personalità di Paperino. Al, nel 1935, convince Walt Disney a farlo entrare come spalla nelle strisce giornaliere, in cui è protagonista la superstar Mickey Mouse. Nel 1936, le tavole settimanali delle Silly Symphonies vengono completamente dedicate a Donald. E poi, nel 1937, arrivano Qui, Quo e Qua. Con il cane Bolivar e l'inseparabile 313, il nucleo familiare di base è composto. Ma di alberi genealogici avremo modo di approfondire in un altro episodio, perché a questo punto la trama accelera. Solo qualche mese più tardi, infatti, il 7 febbraio 1938, Paperino conquista una strip quotidiana tutta sua, che, disegnata da Taliaferro, durerà fino al 1969. Tutti i giorni Paperino, per 30 anni. Ma quindi, alla vigilia degli anni 40, eravamo di fronte a una sfida tra Topolino e Paperino? Il mondo si allenava già per essere diviso in fazioni? Era obbligatorio schierarsi? Ehi, non è sempre necessario. Di certo, fino al momento in cui Paperino ha fatto la sua comparsa accanto a Topolino, l'avventura procedeva più tranquilla. I buoni stavano da una parte, i cattivi dall'altra. Di qui c'erano gli altruisti e di là gli egoisti. Poi è arrivato lui. Da quel momento il mondo del fumetto non è più stato lo stesso. E non lo dico io, ma molti ben più titolati di me. Umberto Eco, per esempio, ne parla con Gianni Rodari in un estratto dal programma TV Il mondo di Walt Disney, del 5 gennaio 1965.
Topolino rimane eroe esemplare di questo tipo di America sino alle soglie del conflitto. Mentre accanto a lui viveva un altro personaggio, Paperino, di caratteristiche opposte, nevrotico, antipatico, che rimaneva nell'ombra come spalla. E nel dopoguerra c'è il capovolgimento della situazione. Topolino inizia una sua chiara decadenza, non importa più niente, e emerge in primo piano Paperino, che è il figlio del dopoguerra, dissociato, nevrotico. E questo è segno che questi personaggi hanno continuato ad esprimere qualcosa di reale.
Che Topolino sia stato completamente dimenticato negli anni del dopoguerra suona un po' come un'iperbole. Diciamo che ha trovato una sua strada, mentre Paperino ne ha seguita un'altra. Rubo le parole del grande Karl Barks, l'uomo dei paperi, che fu il primo a sottolinearne la sostanziale differenza. Mi piaceva lavorare con il papero perché potevo riempirlo di botte, fargli male, farlo cadere da un precipizio. Mi divertivo un sacco con Paperino. Con Topolino sarebbe stato un po' pericoloso, perché Topolino deve sempre aver ragione. Quindi non parliamo di rivalità tra i due personaggi, ma di diversa attitudine alla vita e di diverse aspettative da parte del pubblico. Anche se di una cosa sono certa, entrare nei panni di Topolino e anche scriverne le storie è estremamente più complicato. L'ho provato sulla mia pelle. Non mi è capitato scrivendo una storia a fumetti, per quello ci sono gli autori che lo fanno molto meglio di me, ma occupandomi del giornale su cui Paperino e Topolino vivono ogni settimana, da decenni. Tra i privilegi e le mitomanie di un direttore può esserci anche quello di dar voce ai personaggi, di sentirsi un tramite con i lettori. Perdonatemi, ma questo tipo di immedesimazione non ha niente di strano quando ti occupi 24 ore su 24 di personaggi Disney. Pensate che il grande Tito Faraci, dagli anni 90 sceneggiatore mito, attende da sempre una telefonata da parte di Mickey. Quando l'ho letto in un suo libro mi sono venuti i lacrimoni. Ecco, ho provato decine di volte a dar voce a Mickey e non mi è mai riuscito. Con lui vengo presa da una sorta di timore reverenziale. Lui è un'icona, un simbolo, un logo. Come si fa? Invece, quando per l'ottantesimo anniversario di Paperino, nel 2014, ho avuto l'onore di scrivere l'editoriale a nome suo, beh, è stata la cosa più naturale del mondo. Il numero 3054 del Topo di quell'anno ha la copertina in cui Donald, ovviamente disegnato da Cavazzano, si sostituisce a Mickey sulla locandina di Steamboat Willie, il cortometraggio storico, l'immagine cult che tutti conosciamo, quella in cui è al timone del vaporetto. Sullo stesso numero, Paperino scriveva così: «Mi hanno fatto il regalo più bello del mondo. Oltre a poter contare su meravigliose storie in cui sono protagonista, mi hanno addirittura affidato il timone del Topo. Oso? Posso dire il timone del papero per vedere che effetto fa?» L'ho detto. Suona strano, vero? Sono andato fuori di piume subito, a partire dalla copertina celebrativa. Avete visto? Ci sono io al comando. Quante volte mi sono chiesto che cosa sarebbe successo se su quel vaporetto ci fossi stato io. Ehi, non l'ho mai pensato con invidia. Erano solo riflessioni sui ma e i se della vita. Ma chi ha scritto veramente quel testo? Non so, le mie mani viaggiavano sulla tastiera e io ero in una specie di trance con tanto di sorriso ebete stampato sulle labbra. Rileggendo quelle parole, mi viene il sospetto di non essere stata io a immedesimarmi in Paperino, piuttosto il contrario, perché lui, solo lui, sa essere il Paperino di ognuno di noi, pur rimanendo sempre Paperino. Come quello pazzesco disegnato da Zero Calcare nella copertina di questo podcast. Il Papero Calcare è stato pubblicato per la prima volta nel numero celebrativo di cui vi ho appena raccontato e poi esposto al Maxi di Roma, nella mostra personale dell'autore. È perfetto. Telecomandi in mano, felpa con cappuccio, poltrona rossa d'ordinanza ed espressione di chi ha appena ricevuto un accollo. Eppure così Paperino. Quando il disegno è arrivato in redazione, ho pensato a quale straordinario privilegio è stato per me aver avuto un piccolissimo ruolo in questa fantastica parte di mondo, in cui esiste un personaggio unico, fatto di piume e matita, che riesce a contenere la biografia di milioni di persone. Tutti quelli che si sentono sfortunati, orgogliosi, irascibili, impazienti, pigri, sportivi, nevrotici, disillusi, intraprendenti, perseguitati, ottimisti, dispettosi, innamorati, gelosi, cocciuti, leali. Ne parleremo, promesso. Ci siete voi e c'è lui. Io sono Valentina De Poli e vi aspetto nei prossimi episodi della mia vita tra i paperi, qui su Storie Libere FM.